È giovedì 14 agosto 2025. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Fabrizio.
Ciao Carmen. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
La prima parte della puntata di oggi sarà dedicata all'attualità. Apriremo con l'attesissimo incontro tra i presidenti di Russia e Stati Uniti, che si terrà domani in Alaska. Ma già ora non mancano gli spunti di discussione. Siamo certi che Trump non si stia lasciando manipolare da Putin, ancora una volta? Rischia forse di fare la fine di Neville Chamberlain, che negli anni 30 cedette troppo a Hitler? Poi ci sposteremo in Medio Oriente. Sono già 147 i paesi che riconoscono lo Stato di Palestina. Ma questo riconoscimento arriva troppo tardi e in misura del tutto insufficiente. Nella sezione dedicata a scienza e tecnologia parleremo di uno studio che lancia l'allarme sull'aumento preoccupante di articoli scientifici falsi. Concluderemo la prima parte con l'analisi di un recente sondaggio Gallup che registra un'impennata del benessere a livello globale. Mai come oggi, così tante persone si dichiarano soddisfatte della propria vita. In 142 paesi la percentuale di chi afferma di stare bene è cresciuta costantemente nell'ultimo decennio, mentre quella di chi soffre è scesa del 7%.
Sorprendente davvero. Io però non ho affatto la sensazione che stiamo prosperando.
E ti dico anche il perché. Il trend positivo di cui ho parlato contrasta nettamente con i dati di Nord America, Europa occidentale, Australia e Nuova Zelanda, dove la percentuale di persone soddisfatte è calata in modo significativo.
Ah, ecco.
Ora, raccontaci di cosa parleremo nella seconda parte della puntata.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è interrogative adverbs, adjectives and pronouns, gli interrogativi. Ne troverete numerosi esempi nel dialogo che seguirà, incentrato sui risultati di uno studio che getta nuova luce sulla Sacra Sindone di Torino, una delle reliquie più enigmatiche e controverse della storia. In chiusura ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi. Mettere i puntini sulle i. Il dialogo in cui la useremo prende spunto da una misura senza precedenti. La regione Sicilia intende offrire una serie di incentivi fiscali per attrarre soprattutto pensionati e imprenditori, invitandoli a trasferirsi sull'isola per viverci o investire.
Perfetto! Sei pronto a cominciare?
Assolutamente!
Allora si alzi il sipario!
Gli accordi di Trump con Putin ricordano il patto di Chamberlain con Hitler?
La corsa del presidente Donald Trump al premio Nobel per la pace sembra averlo portato a decisioni diplomatiche discutibili e contraddittorie sulla guerra in Ucraina. All'inizio aveva promesso di porre fine al conflitto in 24 ore. Poi ha parlato di un cessate il fuoco nel giro di qualche settimana. L'impasse è continuata, alternata a minacce di sanzioni da imporre in 2 settimane o in 50 giorni o in 8 giorni. Ma Putin non ha ceduto. Ad agosto l'inviato di Trump a Mosca è tornato con un piano apparentemente proposto da Putin, in cui la Russia si sarebbe detta disposta a fermare la guerra, mantenendo però i territori ucraini occupati. Successivamente il Cremlino ha chiarito di voler ottenere tutti i territori ucraini che rivendica come propri. In risposta, Trump ha accettato di incontrare Putin in un vertice in Alaska. Gli esperti hanno subito paragonato la situazione al 1938. All'epoca, il primo ministro britannico Neville Chamberlain esemplificò i pericoli della politica di appeasement a Monaco, costringendo la Cecoslovacchia a cedere i Sudeti ad Adolf Hitler. Contrariamente a quanto affermato da Chamberlain, secondo cui si sarebbe trattato di un compromesso di pace per il nostro tempo, quell'accomodamento fallì, portando invece alla Seconda Guerra Mondiale.
Penso che il paragone con Chamberlain sia abbastanza azzeccato. Trump non sembra preoccuparsi di consultare l'Ucraina, esprimendo frustrazione nei confronti di Zelensky, che ha dichiarato che qualsiasi accordo territoriale violerebbe la Costituzione ucraina. La stessa cosa è successa a Monaco, quando la delegazione ceca fu praticamente ignorata.
Hai ragione. È inquietante vedere la storia ripetersi. La convinzione di Chamberlain di poter garantire la pace attraverso concessioni non ha fatto altro che incoraggiare Hitler. Stiamo forse assistendo a qualcosa di simile anche con Putin?
Assolutamente sì. Basta ascoltare i commenti di Trump sull'Ucraina e sulla NATO. Egli sostiene che promettere l'adesione dell'Ucraina sia stato un errore e sembra favorevole all'idea che Kiev ceda parte del suo territorio alla Russia. Per lui è quasi come una trattativa immobiliare.
Ma Putin si comporterà come Hitler? Lui dice di non voler invadere l'Europa.
Proprio come quando diceva di non voler invadere l'Ucraina. Se l'Ucraina fosse costretta a cedere territori, cosa impedirebbe a Putin di attaccare l'Europa orientale?
Sembra che non abbiamo imparato nulla dalla storia.
Di certo Trump non l'ha fatto. E c'è un'altra somiglianza con gli anni 30. I dazi imposti da Trump sono ai livelli più alti dei tempi della Grande Depressione. E molti economisti ritengono che proprio quei dazi abbiano aggravato la crisi e contribuito a innescare la guerra. le recenti intenzioni di riconoscere lo Stato di Palestina sono ritenute insufficienti.
In un articolo pubblicato la scorsa settimana sul New York Times, Zinaida Miller, professoressa di diritto e relazioni internazionali alla Northeastern University, commenta le intenzioni di Canada, Regno Unito, Francia e Australia di riconoscere lo Stato palestinese. Secondo Miller, si tratta di un passo significativo, ma ancora insufficiente, per affermare i diritti del popolo palestinese. Questo riconoscimento arriva in un clima di forte allarme da parte di Israele e Stati Uniti, che lo interpretano come una sorta di premio alla violenza di Hamas. Eppure, sottolinea l'autrice, la mossa evidenzia anche un vuoto diplomatico di lunga data riguardo alla sovranità palestinese minata da anni di occupazione israeliana e di violazioni del diritto internazionale. Miller osserva che le condizioni imposte dal riconoscimento occidentale, riforme politiche e uno Stato smilitarizzato, rivelano una preoccupante disparità nel modo in cui viene pretesa responsabilità dai palestinesi rispetto a Israele. Una recente dichiarazione delle Nazioni Unite chiede la fine della violenza e riforme di governance per i palestinesi, ma impone a Israele standard molto meno rigorosi.
Questo riconoscimento risolve davvero qualcosa? Mi sembra più un gesto simbolico che una soluzione concreta.
Io penso che il riconoscimento sia fondamentale. Dà ai palestinesi una voce più forte sulla scena internazionale e mette pressione su Israele affinché rispetti il diritto internazionale.
Ma che ne pensi delle condizioni imposte?
Beh, l'insistenza di Keir Starmer su misure concrete da parte di Israele mi sembra giusta.
Però non ti pare ingiusto che, mentre ai palestinesi si chiedono riforme e la rinuncia alla violenza, Israele debba rendere conto in misura minima delle proprie azioni? Sembra un doppio standard.
Una disparità c'è, certo, ma dobbiamo anche pensare alla sicurezza di tutte le parti coinvolte.
Quindi stai suggerendo che dovremmo continuare a dare priorità alla sicurezza di Israele rispetto ai diritti dei palestinesi?
Assolutamente no. Voglio una soluzione equa per entrambi. Solo penso che si debba agire con cautela. Senza un approccio equilibrato rischiamo di peggiorare la situazione.
Uno studio statistico mette in guardia contro l'enorme numero di articoli scientifici falsi.
Uno studio pubblicato la scorsa settimana sulla Proceedings of the National Academy of Sciences mette in evidenza la crescente diffusione di ricerche scientifiche false, con gravi conseguenze per l'integrità di numerosi settori. I ricercatori hanno trovato prove dell'esistenza di organizzazioni che producono pubblicazioni fraudolente o di bassa qualità su scala industriale, destando allarme tra gli scienziati. Gli autori avvertono che se queste tendenze non vengono affrontate, le fondamenta stesse della scienza potrebbero essere compromesse. L'aumento di studi falsi è attribuito alla competizione per i posti accademici e alla pressione di pubblicare ricerche. Gli scienziati mettono in guardia contro quelle che sono delle vere e proprie fabbriche di articoli, che vendono lavori fraudolenti pieni di immagini manipolate e contenuti plagiati. Lo studio ha esaminato oltre 1 milione di articoli scientifici e ne ha identificati circa 30.000 legati a reti di collusione tra editori e autori. I risultati rivelano un preoccupante schema di duplicazione e manipolazione dei dati, segno di un problema sistematico all'interno del processo di pubblicazione scientifica.
Accidenti! 30.000! Non è allarmante vedere quante ricerche fraudolente finiscono nelle riviste accademiche?
È preoccupante, sì, ma è importante ricordare che non tutte le riviste sono colpite allo stesso modo. Alcune mantengono processi di revisione tra pari molto rigorosi.
Però il numero di articoli prodotti da queste fabbriche di articoli è sbalorditivo. Mettono a rischio l'integrità della scienza.
Speriamo che questo spinga le riviste più autorevoli ad adottare standard ancora più severi e a essere più vigili.
Me lo auguro, ma temo che la pressione a pubblicare continuerà a crescere e spingerà i ricercatori a ricorrere a scorciatoie discutibili, soprattutto con la concorrenza per le borse di studio e i posti di lavoro.
Io sono fiduciosa che la comunità scientifica abbia abbastanza resilienza per rafforzare le linee guida etiche e formare le nuove generazioni di ricercatori.
A meno che la comunità scientifica non sia diventata così grande che il numero dei falsi ricercatori superi quello dei veri. Basta guardare ai social media. Tutti si dichiarano esperti di vaccini, epidemiologia, climatologia, e chi più ne ha, più ne metta. Il benessere globale è in crescita, ma non nei paesi occidentali più ricchi.
Un recente sondaggio Gallup rivela una tendenza globale all'aumento del benessere, con sempre più persone che dichiarano di sentirsi realizzate come mai prima d'ora. In 142 paesi, la percentuale di chi afferma di prosperare è cresciuta costantemente nell'ultimo decennio, mentre quella di chi vive in condizioni di sofferenza è scesa al 7%. Tuttavia, secondo David Brooks, editorialista del New York Times, questo andamento positivo contrasta nettamente con quanto avviene in Nord America, Europa occidentale, Australia e Nuova Zelanda, dove la quota di persone che prosperano è calata in modo significativo. Negli Stati Uniti e in Canada, per esempio, si è passati dal 67% del 2007 a un modesto 49% di oggi. Brooks attribuisce questo divario tra successo economico e salute sociale alla mancanza di legami comunitari e a un senso di scopo sempre più debole. Confronta infatti il benessere sociale delle nazioni con standard di vita in crescita e forti valori comunitari con quella delle nazioni più ricche, dove valori laici e individualisti minano il benessere sociale e spirituale.
È bello vedere questi numeri a livello globale, ma è preoccupante che nei paesi occidentali le persone si sentano peggio, nonostante il successo economico.
Non sarà in parte perché ci si è concentrati troppo sul successo materiale? Molte nazioni occidentali hanno standard di vita elevati, ma stanno perdendo il senso di comunità e di scopo.
D'altra parte, dipende anche dal significato che diamo alla parola prosperità. In alcune culture, sentirsi soddisfatti potrebbe non dipendere dai legami con la comunità, ma piuttosto dai traguardi personali.
Ottima osservazione. Dare alle persone più libertà individuale può portare anche a un senso di appagamento. Tuttavia, l'aumento dell'isolamento sociale è preoccupante. Dare priorità all'individualismo può portare a perdere di vista ciò che rende davvero significativa la vita.
Stai suggerendo di abbandonare i valori individualistici?
No, non sto dicendo questo. Credo che trovare un equilibrio sia la chiave per una società più sana. Possiamo imparare da entrambe le visioni per migliorare il nostro benessere complessivo.
Interrogative adverbs, adjectives and pronouns. Gli interrogativi. La sindone di Torino. Reliquia o capolavoro medievale?
Hai sentito l'ultima sulla Sacra Sindone? Sì, proprio quel telo di lino lungo oltre 4 metri, custodito da più di 5 secoli nel Duomo di Torino. Secondo la tradizione cristiana, avrebbe avvolto il corpo di Gesù dopo la crocifissione. Un recente studio pubblicato sulla rivista Archaeometry ha riacceso il dibattito con una teoria sorprendente. L'immagine impressa sulla sindone non deriverebbe da un corpo umano, ma da una scultura in basso rilievo. Lo dimostrerebbe una simulazione 3D che ha confrontato due ipotesi. Nel primo scenario, il telo viene steso su un corpo reale. Nel secondo, su una superficie rigida.
E qual è stato il risultato?
Solo nel secondo caso si ottiene un'immagine nitida e simmetrica, proprio come quella del celebre lenzuolo. Tanto è bastato per riaccendere i riflettori su uno degli oggetti più enigmatici e controversi della storia. La sindone è anche un simbolo potente per Torino, spirituale, culturale, persino turistico.
ritengo che questa nuova teoria sia più credibile.
Cosa te lo fa pensare?
Beh, se davvero l'immagine fosse stata impressa da un corpo umano, ci sarebbero delle distorsioni. Invece, perché è così precisa e uniforme?
Capisco, ma una simulazione 3D non basta a cancellare secoli di storia e di devozione.
Ovviamente. Per mettere in discussione qualcosa di così radicato serve tempo.
Tuttavia, anche la scienza ha avuto le sue incertezze. Hai mai sentito parlare dei test al carbonio 14 sulla Sacra Sindone?
Quando li hanno fatti?
Nel 1988. La datazione collocò il lino tra il 1260 e il 1390, in pieno Medioevo. Ma sono stati sollevati dubbi sui campioni prelevati e sull'affidabilità del metodo utilizzato nell'indagine. La questione è ancora aperta.
In ogni caso, quando si parla di Medioevo, è inevitabile che sorgano degli interrogativi.
Che cosa intendi dire?
Forse non lo sai, ma in quell'epoca abbandonavano le reliquie false.
Ma la Sindone non è una reliquia qualunque, e non mi riferisco solo alla fede. Il suo impatto simbolico e culturale nei secoli è stato enorme.
Sì, su questo non si discute.
E per Torino è molto più di un oggetto sacro. È parte integrante dell'identità della città. Ogni esposizione richiama non solo credenti, ma anche studiosi, curiosi e turisti. L'ultima, nel 2015, ha attirato milioni di visitatori.
Bene. Allora ti faccio una domanda.
Che vuoi sapere?
Se domani venisse dimostrato con certezza assoluta che si tratta di un falso medievale, secondo te quali sarebbero le ripercussioni?
Non ne ho la più pallida idea.
Forse non cambierebbe nulla. O forse potrebbe diventare l'occasione per liberarla dal peso delle aspettative religiose e riconoscerla per ciò che è. Una straordinaria opera d'arte medievale, capace, comunque, di suscitare mistero, curiosità e domande profonde. Mettere i puntini sulle i. To be nitpicky. Casa, sole e sconti fiscali. Il piano della Sicilia ispirato al Portogallo. Hai sentito? La Regione Sicilia vuole mettere in campo una misura senza precedenti. Offrire una serie di incentivi per chi decide di trasferirsi sull'isola. Stiamo parlando di sconti fiscali, deduzioni, esenzioni. Insomma, il pacchetto completo. E non si tratta solo di belle parole. La norma ha già ricevuto il via libera dal governo. Un segnale, lasciamelo dire, davvero incoraggiante. L'obiettivo è chiaro: puntare su un target preciso. Pensionati in cerca di una vita più tranquilla, giovani imprenditori, investitori, tutti potenziali nuovi residenti.
Sulla carta il progetto sembra promettente. Potrebbe dare un po' di ossigeno all'economia siciliana, che da anni fatica a tenere il passo con le regioni del nord.
Puoi dirlo forte.
Tuttavia, mettiamo i puntini sulle i. Restano ancora molte incognite.
Se ti riferisci all'assenza di un piano operativo dettagliato, hai ragione. Al momento si sa ancora poco, ma il presidente della regione, Renato Schifani, è molto fiducioso. È convinto che la norma attirerà tanti nuovi residenti, proprio come è accaduto per anni in Portogallo.
Esatto, e proprio per questo bisogna fare attenzione.
Non capisco.
Giusto per mettere i puntini sulle i, occorre ricordare che quel modello ha avuto conseguenze pesanti.
Tipo?
A Lisbona i prezzi delle case sono letteralmente esplosi. Molti residenti non riuscivano più a permettersi nemmeno un affitto decente. Mettiamo i puntini sulle i. Non è tutto oro quello che luccica.
Capisco, ma lì il contesto era molto diverso.
Pensi che Palermo farebbe eccezione?
Non posso dirlo con certezza, ma la Sicilia ha ancora moltissimi spazi liberi, borghi semi-abbandonati, paesi interi da ripopolare.
Su questo ti do ragione.
È difficile immaginare che a Caltanissetta o a Modica i prezzi delle case schizzino alle stelle da un giorno all'altro. E poi, scusa, mettiamo i puntini sulle i. Ogni nuovo residente porta denaro, consumi e magari anche posti di lavoro. E questo non è affatto poco.
Sì. Ma c'è un aspetto importante. Qui si parla solo di tributi locali, non di imposte nazionali. Quindi l'impatto reale potrebbe essere molto più contenuto di quanto si pensi.
È difficile fare previsioni adesso. Serve sicuramente più chiarezza. E comunque il disegno di legge della Regione Sicilia non è ancora definitivo. Manca ancora la firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
Allora, forse è un po' prematuro parlarne.
Secondo me, no. Un'occasione così non capita tutti i giorni. E mettiamo i puntini sulle i. Questo progetto non sarà la soluzione a tutti i problemi, ma è pur sempre un inizio. E in Sicilia fare il primo passo è spesso la sfida più grande.
Allora grazie a tutti della puntata e vorrei augurarvi un buon Ferragosto per domani.
Mi raccomando, tanti bei gavettoni.
E se potete un fuoco sulla spiaggia.
Ah, che bello. Ciao!